Ben ritrovati quindi a questo nuovo numero, puntata di febbraio, con la cassa di solidarietà Luxottica. Allora, ciao a Fabrizio Campedel, ciao Fabrizio.
Buongiorno.
E ciao a Paolo Chissalè.
E ciao.
Come va? Come è iniziato l'anno? Oramai siamo già a febbraio, ma insomma la domanda...
È ora di ferie quasi.
È ora di ferie, mi sembra una buona prospettiva questa, perché avete ferie anche a Carnevale, no?
No. Ci aspetta flessibilità, temo.
Allora pensiamo alla Cassa Solidarietà Luxottica, che ci sono numerose novità invece in cantiere, no? Allora stiamo già trasmettendo il promo, che dunque quest'oggi parliamo di ausili per la disabilità. Allora, vediamo un po', gli iscritti alla Cassa di Solidarietà Luxottica possono usufruire di questi ausili per la disabilità. Allora, Fabrizio, cerchiamo un po' di identificare innanzitutto l'ambito in cui si opera, cioè in che cosa consiste, cioè disabilità da cosa e quali tipi di ausili comprendono i rimborsi.
Allora, tu sai che, come abbiamo già detto in un'altra puntata, le nostre prestazioni vengono ampliate di anno in anno, tante volte su richiesta proprio dei soci stessi. Quindi un paio d'anni fa ci siamo trovati in una situazione dove un paio di soci avevano, guarda caso, la stessa problematica medica, e ci siamo messi ad approfondire l'argomento e abbiamo approfondito il grande mondo di quello che viene chiamato ausilio per la disabilità. Guarda, la terminologia esatta, come l'abbiamo messa noi nel nostro manuale, è molto bella perché spiega esattamente, inquadra esattamente la tipologia, no? Quindi si intendono per ausili per disabilità tutte quelle attrezzature, dispositivi e strumenti, quindi anche informatici, per il recupero della mobilità, per il benessere e la vita quotidiana, per la comunicazione e per dare aiuto a persone con difficoltà sensoriali di apprendimento, perché possano intraprendere percorsi di autonomia personale e di integrazione sociale.
Allora, aspetta, mi sembra un concetto molto interessante e molto ampio che va sviluppato. Cioè, significa che anche, prendiamo un esempio pratico, se mi rompo, tra virgolette, facendo dei debiti scongi, se mi rompo una gamba, vuol dire, ho bisogno di delle stampelle, può essere quello un ausilio?
Allora, tecnicamente quello è un ausilio. Okay.
Cioè, diciamo disabilità anche temporanea, quindi, cioè, non sì, solamente chi ha già delle percentuali elevate oppure importanti, comunque disabilità, anche chi si trova per determinate circostanze ad aver bisogno di qualche ausilio, giusto?
Allora, sì. In linea teorica sì, perché sì, anche quella che hai citato tu è un ausilio, come lo sono tante altre cose, gli apparecchi acustici, le protesi, le carrozzine, i sollevatori, i deambulatori e tutte le tecnologie informatiche che danno un aiuto ai ciechi, agli ipovedenti, ai sordi e avanti così. Insomma, ce ne sono centinaia di ausili. Certo. C'è il nomenclatore del Ministero della Sanità, ci sono centinaia di voci.
Certo, però sono due ausili sia per le disabilità dovute a malattie che anche da infortuni, quindi cioè per voi è indifferente?
Sì, è indifferente. Poi però, per come è sviluppato il tipo di contributo che eroghiamo noi, una disabilità temporanea difficilmente ti costringe a un ausilio, certo, estremamente costoso, comunque su cui si riesce a intervenire.
Chiaro,
approfondiremo chiaro. Adesso fra un attimo come funziona.
Certo. Paolo, vediamo un po', una cosa che mi ha incuriosito, hai detto, mi sembra Fabrizio ha detto sistemi informatici, in che cosa consistono?
Vabbè, ma ci sono dei sintetizzatori vocali, ci sono delle stampanti Braille, ci sono altri strumenti informatici che aiutano chi ha difficoltà magari anche a muoversi. Adesso non posso giurare che sia nell'elenco, nel nomenclatore, però ci sono dei sistemi che permettono a persone che sono impossibilitate a muoversi a comandare il computer con la pupilla, quindi comando a distante con l'occhio, e sono sistemi che sono molto costosi, però permettono a queste persone di avere un po' di autonomia e di integrazione nella vita, insomma.
Certo, una cosa secondo me importante, sono i beneficiari di questi ausili, sono solo gli iscritti alla Cassa di Solidarietà Luxottica, Fabrizio, oppure anche altre persone?
No, allora come per tutti i contributi che noi eroghiamo, il beneficiario è il socio iscritto che paga la quota associativa e i suoi familiari fiscalmente a carico, quindi possono essere i figli, può essere il coniuge, può essere anche un genitore se ce l'ha fiscalmente a carico. Perché qua entriamo in un ambito molto specifico dove per la maggior parte dei casi sono soci nostri che hanno familiari che sono nati o comunque hanno avuto una disabilità grave in fase di crescita e dopo devono essere seguiti per tutta la vita. noi pensiamo che questo tipo di ausili che il Ministero ha messo nell'elenco, nel grande nomenclatore, una parte del costo nel momento in cui la disabilità viene riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale, io ho bisogno di un tipo di ausilio, lo vado ad acquistare dove lo trovo in vendita, al miglior prezzo ovviamente. Il servizio sanitario interviene per una parte di questo costo, però una parte rilevante, molte volte oltre la metà del costo, è a carico della persona, insomma.
Certo.
Quindi parliamo anche di migliaia di euro per alcune cose.
Ma allora Paolo, se ci sono per esempio dei contributi da parte del servizio pubblico della USL, i vostri sono cumulabili oppure no, eventualmente?
Sì, il nostro contributo può esserci solo se c'è anche un contributo da parte dell'ULS, perché vuol dire che l'ULS ha riconosciuto che quella persona ha i requisiti per avere diritto a quell'ausilio e all'aiuto dello Stato per quell'ausilio. Quindi la cassa non entra nel merito se uno ha diritto o meno, quindi ai parametri sanitari. Noi ci affidiamo alle decisioni prese dagli enti competenti. Poi subentra un ulteriore filtro che ci mettiamo noi, che è quello della ricchezza familiare, perché il contributo lo diamo col solito principio della solidarietà, ecco, certo. In base all'indice ISEE, chi sta sotto una certa soglia prende di più, chi sta sopra prende di meno.
Allora specifichiamo un po' questo concetto che mi sembra importante. Allora Fabrizio, perché c'è questo concetto ISEE? Perché le domande possono essere molto e i vostri fondi tutto sommato limitati?
Assolutamente sì, noi ogni anno in fase di rendicontazione, quando facciamo il bilancio di previsione per l'anno successivo, dobbiamo comunque prevedere, certo, dei budget di spesa per le varie tipologie di contributi. Non è che possiamo lasciare aperta la porta a qualsiasi cosa.
No, questo mi sembra importante specificarlo, perché uno dice sì, ma perché io lo posso vedere? Perché chi ha più bisogno logicamente ha più priorità di accesso a questi contributi.
Noi abbiamo dovuto ideare queste scalette dove più basso è il reddito di un nucleo familiare, più alto sarà il contributo nel momento in cui si trovano a dover affrontare una spesa del genere.
Certo.
È evidente, insomma, che cerchiamo di aiutare sempre i nuclei familiari più disagiati.
Paolo, ma voi dunque questo tipo di contributo è nuovo oppure è già stato sperimentato negli anni scorsi?
Mi pare che sia partito nel 2012.
Sì.
Nel 2012 abbiamo dato due contributi, nel 2013 nessuno. Questo non si sa se per mancanza di necessità o per distrazione. Speriamo che con questa trasmissione, se qualcuno è nelle condizioni di ricevere il contributo, certo, accenda la lampadina e eventualmente si attivi.
Ecco, se qualcuno è in queste condizioni ma non è socio, Fabrizio, si deve prima iscrivere e poi il prossimo anno eventualmente.
Vero. Esattamente, perché è molto probabile che se una disabilità è grave di un certo tipo, comunque l'ausilio non è eterno. Infatti, sì, faccio un esempio banale perché ci è già capitato: gli apparecchi acustici hanno una durata che non va oltre i 3-4 anni al massimo, poi devono essere comunque sostituiti. E quindi quella è una cosa per cui uno periodicamente deve, certo, fare la spesa, ma questo è un esempio, ce ne sono anche altri, perché è evidente che l'ausilio diventa poi una cosa quotidiana per il disabile ed è evidente che ha un'usura e quindi deve essere prima o poi sostituito. Quindi insomma, se uno si rende conto adesso che avrebbe avuto la possibilità di ricevere contributi per questo tipo di prodotto, comunque ci contatti e poi vediamo com'è.
Certo. Paolo, dunque il discorso ISEE in tanti potrebbe anche un attimino spaventare, perché dice vabbè, ma come faccio, devo star lì magari fare carte, controcarte. Cioè l'ISEE l'abbiamo già ripetuto una volta, però ripetiamolo ancora una volta perché mi sembra un concetto importante, no? Cioè l'ISEE è la situazione del reddito praticamente, cioè, esatto, non solamente il reddito ma del tenore di vita, diciamo.
Prende in considerazione tutte le forme di reddito, certo, comprese anche il patrimonio mobiliare, immobiliare.
Ma allora uno potrebbe pensare, mi tocca fare un'altra volta il modello unico, una cosa simile a quello, oppure
no,
una cosa più
fa semplice. Il modello ISEE,
okay,
va
è
dal
più
CAF.
Semplice o no? Spiegaci un po'.
È semplice, per il socio è semplice, basta che prenda appuntamento al CAF, gli porti la documentazione richiesta e poi è il CAF che fa i conti, quindi non c'è nessun problema. Il problema, fra virgolette, può subentrare in corso d'anno perché è cambiata la normativa sull'ISEE, anzi è cambiata, è in procinto di cambiare, quindi dovrebbe diventare operativo il nuovo ISEE fra maggio e giugno. se tutto va bene, ma siamo in Italia, potrebbe anche slittare. Quindi noi abbiamo richiesto uno strumento che è l'ISEI, che rischia di diventare obsoleto in corso d'anno. Non abbiamo ancora deciso niente, ma prossimamente abbiamo un consiglio di amministrazione, dovremo deliberare in merito. Farei un invito a tutti di aspettare ad andare a fare qualunque ISE integrato per chiedere un contributo a noi, perché rischia di avere in mano carta straccia che fra pochi mesi non avrà più valore, perché non esisterà più. Quindi in attesa di comunicazioni ufficiali, direi tirate un attimo il freno e
comunque arriva, perché per esempio non lo so, se io avessi bisogno adesso in questo momento dei contributi, voi comunque, cioè, me lo erogate quando? Subito, fra alcuni mesi, a fine anno, come funziona?
In questo caso lo eroghiamo man mano che arriva la richiesta, perché non c'è un budget dedicato, cioè c'è un capitolo di spesa che prevede X,
sì,
e che poi bisogna in qualche maniera rispettare nel bilancio. Però a differenza degli ausili, degli apparecchi, dove c'è un budget e dobbiamo aspettare fine anno,
certo,
per fare vedere tutti i conti, in questo caso mano a mano che ci arrivano le richieste noi eroghiamo il contributo,
perché non sono così tanti come sono le altre,
esatto,
spese, quindi
esatto,
riuscite.
Però per il problema di questa cosa bloccherei un attimo.
Aspettiamo un
attimino. Esatto.
Prendiamo comunque nota, volendoci si può informare anche presso, vero, presso di voi. Dov'è che vi si trova quindi in Luxottica, Fabrizio?
Nel nostro ufficio all'interno dello stabilimento, ne abbiamo in ogni stabilimento Luxottica del Bellunese e anche di Pederoba. Tutti i lavoratori dovrebbero essere a conoscenza di dove siamo, visto che siamo lì anche da parecchio tempo, altrimenti,
certo,
insomma.
Chi magari si trovasse ad ascoltare questa trasmissione, metti anche, non so, per persone che non sono iscritte alla cassa, per vedere quali tipo di contributi possono essere possibili. Questa è una trasmissione, logicamente, che ogni volta affrontiamo un argomento e di conseguenza è una possibilità, no? Ma per conoscerle tutte, quali strumenti avete, Paolo?
Vabbè, da anni ormai abbiamo un sito, di cui leggo l'indirizzo www.csaluxottica.it, e qua si trova tutti i regolamenti, tutte le prestazioni, tutto quanto. Poi da pochi mesi abbiamo anche un blog che si chiama csaluxottica.wordpress.com e un profilo Facebook, facebook.com/csaluxottica.
Quali sono le domande più frequenti, Fabrizio, che vi vengono, o gli argomenti che vi vengono portati all'attenzione solitamente tramite i social network?
Ma allora, io rispondo quotidianamente alle mail che arrivano là in sede da noi, e ultimamente ci sono molte richieste proprio per chiarimenti sulle tipologie di prestazioni, perché c'è ancora un po' di confusione su cosa facciamo noi, cosa fa l'azienda tramite il welfare, sulle tempistiche di rimborso, sulle giornate stesse di apertura. Ho l'impressione che la gente all'interno degli stabilimenti si sia un po' dimenticata che esistono anche le bacheche, dove si affiggono comunque con tempestività tutti gli orari nuovi e questo e quell'altro, no? Cioè, noi utilizziamo sì tutti gli indirizzi mail che ci vengono dati e tutto quanto per cercare di contattare, però esistono anche sistemi vecchi, il volantinaggio sui tavoli, quelle cose lì che...
Scusa, fra i sistemi vecchi c'è anche il nostro fantastico libretto di 32 pagine che si chiama Manuale del Socio 2014, che a giorni arriverà in casa di tutti i soci. Allora io inviterei a non prendere la busta e buttarla nella legnaia, perché la carta va bene anche per accendere il fuoco e dopo cadere dal pero perché non si sanno determinate cose. Non dico neanche di tenerla sul comodino, che può essere una lettura un po' pesante e con una trama un po' poco scorrevole, però averla a disposizione e prima di andare a fare una spesa sanitaria guardare se è rimborsabile e che documentazione mi serve per avere il rimborso, questa sarebbe una buona norma, perché altrimenti poi se manca le carte io devo dire di no e poi qualcuno si agita, anche si arrabbia, e perché non legge.
Anche
e
perché,
nessuno legge,
certo, in linea generale informarsi su quelle che sono le opportunità, poi ognuno sceglie, no? Se le ritiene giusta, se le ritiene valida, però informarsi penso che sia un diritto ed un'opportunità, che effettivamente è un peccato, anche perché voi insomma fate anche un bel libretto, lo date a tutti quanti è anche tutto sommato un
ci
bel
costa
pensiero.
Fatica, esatto, esatto. E anche qualche soldo, perché la tipografia non è la San Vincenzo, quindi
è chiaro, potresti destinarli anche ad altri scopi, invece questo qua lo fate proprio per informare le persone. Una curiosità proprio, Fabrizio, voi avete mai fatto una statistica se sono più gli anziani, gente di mezza età, giovani, maschi, femmine iscritti? Avete mai fatto questo tipo di considerazioni oppure no? Per allora, capire un po' quella che è la sensibilità, non so, è una domanda che non faccio proprio a caso, ma...
Allora, in questi ultimi due anni c'è stato un po' uno svecchiamento dei nostri iscritti, perché molti degli iscritti degli ultimi due anni hanno un'età media, diciamo, sotto i 30 anni. Però guarda che per molti anni siamo andati avanti, che fino a 30-35 anni sembrava che il problema... per le sanitarie un po' non esistesse. Cioè, secondo me molte persone prendevano coscienza che esistiamo solo dopo aver avuto figli, dopo che cominciano ad aumentare un po' le spese mediche. Perché forse da giovani si sta bene, si è giovani, si pensa ad altre
cose.
Posso
dire una cosa? Magari molti, Paolo, potrebbero anche pensare, non so, vedono Cassa Solidarietà Luxottica, posso anche pensare, non sapendo, un ragionamento banale, ah, saranno soldi a devolvere in beneficenza.
Sì, il nome forse può trarre in inganno. Sì.
No, può essere.
Però voglio dire, dopo 18 anni che siamo là, che abbiamo rimborsato che un milione e mezzo
circa,
penso che tutti dovrebbero sapere.
Con i contributi del 2013 penso che arriveremo quasi al milione e mezzo di euro rimborsati, insomma.
Sì, che non sono proprio noccioline.
La domanda che facevamo prima, che Fabrizio, che dicevamo proprio sul fatto dei giovani o anziani, che chi va in pensione? Chi va in pensione basta. Cioè,
Beati loro. Vabbè. Allora no, noi abbiamo dato la possibilità da circa due anni ai nostri soci che andavano in pensione di poter rimanere comunque iscritti pagando per intero la quota. Anzi, vorrei fare un appello, i soci che erano iscritti nel 2012 hanno ricevuto la documentazione per il rinnovo dell'iscrizione, 13. I termini erano fissati al 31 gennaio, c'è comunque la proroga al 15 di febbraio con una piccola maggiorazione. Alcuni che si sono dimenticati, se vogliono, hanno ancora tempo qualche giorno.
Come fanno? Non possono venire in azienda, non credo, no? Possono farlo con gli strumenti
bonifico? No, fanno un bonifico sul conto corrente, come sono le istruzioni che gli abbiamo mandato.
E per partecipare eventualmente all'attività della cassa, come si fa se sono in pensione, per esempio?
Cavolo, ci fa una telefonata e vedrà che
punti d'oro gli facciamo.
Troviamo noi.
No, anche perché vuol dire, Paolo, mi viene anche in mente che, vabbè, si augura sempre la buona salute a tutti, però man mano che avanzano gli anni qualche problemino insomma si ha, e quindi probabilmente anche un pensionato potrebbe, speriamo di no, ma potrebbe usufruirne ancora maggiormente i contributi della vostra cassa.
Vabbè, potenzialmente sì, e anche per questo che abbiamo fatto un po' la modifica allo statuto, per dare la possibilità anche ai soci pensionati, a chi andava in pensione da socio, insomma, di rimanere associato, perché in quanto Cassa Solidarietà cerchiamo di venire incontro alle esigenze di chi è più debole, quindi un pensionato che va verso l'anziano, diciamo, è un soggetto un po' più debole, e più passa il tempo e più tendenzialmente ha bisogno di queste cose.
Certo. Fabrizio, siamo quasi in chiusura, una curiosità, qui abbiamo toccato un tema molto importante, no? Quali altri temi importanti tratteremo nelle prossime puntate, nei prossimi mesi? Ne avete già un'idea? Ci sono delle cose a cui tenete particolarmente? Adesso non dico anticipazione sul prossimo mese, ma altre cose anche per far capire ai nostri ascoltatori. Sul Deprian c'è scritto chiaramente tutto quanto, però magari c'è qualcosa a cui tenete proprio particolarmente, che vedete che ce n'è particolarmente bisogno, o che vorreste fare e non ci arrivate, dico io, una necessità se vogliamo, no?
Allora, se c'è una cosa che non manca, almeno nelle testoline qua mia e di Paolo, sono le idee nuove per cosa fare i prossimi anni. A noi manca sostanzialmente la forza lavoro, l'aiuto, le persone che ci danno una mano a portare avanti la cosa, perché come noi scontiamo il problema della maggior parte delle associazioni.
Certo. Ma voi chiedete...
La mancanza di ricambio e di persone che vogliono veramente, certo, impegnarsi, ma in maniera continua, attiva.
Ma io credo, avete numerose amicizie, no? Lì fra colleghi di lavoro, eccetera, eccetera. E immagino che vi proponiate anche, no? Essendo un'attività, dice, avremo bisogno. E la risposta qual è? Non mi dire mancanza di tempo. Anche se
non ti dico mancanza di tempo, diciamo che noi tutti viviamo una vita frenetica piena di impegni,
il
lavoro,
relativo,
la famiglia,
però,
i figli, altre attività.
Certo, però il concetto è relativo, diciamo che per qualche cosa a cui si tiene particolarmente
il tempo si trova.
Ecco, non dico, cioè, non credo che per questa per una collaborazione di questo tipo vadano vadano impiegate 3 ore al giorno, voglio dire, no? Quindi volendo il tempo si può trovare, giusto? Facciamo un appello, insomma, che tutti diciamo non c'è tempo, perché chiudi là il discorso, ed è andata lì. Invece qualcosa in cui ci si crede veramente importante è crederci, e speriamo che anche attraverso questa trasmissione si aiuti in qualche maniera a far credere, a far capire alla gente dell'importanza dell'opera che state svolgendo, no? E allora dai, coraggio, cioè, diamo una mano anche alla Cassa di Solidarietà, come Fabrizio e Paolo ci mettono l'impegno e la passione anche di venire qui nei nostri studi per divulgare le loro iniziative. Bene, diamo un saluti finali, siamo oramai, abbiamo già sforato il tempo. Paolo, siti internet, riferimenti sinteticamente. Paolo, scusa, ho indicato Fabrizio, ma Paolo.
Allora, sito www.csaluxottica.it, il blog csaluxottica.wordpress.com, facebook.com/csaluxottica. Sani e grazie.
Fabrizio, ciao, grazie a te.
Ciao, grazie ancora.
E grazie anche Paolo Chisalè. Ciao.
Grazie, ciao.